Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30 in studio Elena Mordiglia e Marianna Usuelli. Ciao Marianna.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti.
Buonasera, allora i nostri contatti clima@radiopopolare.it è la nostra mail, ci potete scrivere anche perché come sapete quest'anno ci sono diverse rubriche che vi chiamano a partecipare alla nostra trasmissione, poi ci sono i contatti di Enostra, Marianna.
info@enostra.it la mail e il numero verde 800 593 266, che è come sempre attivo da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Un'ora insieme, di che cosa parleremo questa sera?
Stasera parleremo delle politiche climatiche europee e dei target di decarbonizzazione dell'Unione Europea durante l'editoriale del professor Ruggeri, di montagna con la giornalista autrice dell'omonimo libro Giulia Negri e di Gaza e della Global Sumud Flottiglia con gli attivisti di Ultima Generazione.
Ma come sempre cominciamo con la nostra rassegna stampa e allora diamo il bentornato a Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo.
Ciao, come state?
Ciao, tutto bene e tu come stai?
Bene, 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 nel caldo autunno madrilegno.
Allora, cominciamo la nostra rassegna stampa, oggi una rassegna appunto piuttosto internazionale. Partiamo da New York, dove si sta svolgendo l'80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È uno spazio dove uno dopo l'altro intervengono tutti i governi del mondo. Normalmente non succede niente di che, quest'anno però di cose ne sono successe come, allora partiamo da qui.
Esatto, intanto c'è una cosa che sta succedendo ora, in questo momento, mentre andiamo in onda, è in corso il Climate Summit, che diciamo è lo spin-off dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, però dedicato al clima. La prossima settimana poi vi raccontiamo anche quello per bene quando sarà finito. Intanto però sappiate che ieri alle Nazioni Unite c'è stato il Trump Show, cioè tutti i leader che intervengono e che sono intervenuti ieri in teoria avevano un tempo limite per parlare. Questo tempo limite è 20 minuti, tra l'altro i discorsi alle Nazioni Unite sono molto verbosi, molto noiosi. Poi è arrivato Trump, ha deciso che ha parlato oltre un'ora e nessuno è andato là ad interromperlo, e in un'ora di discorso è riuscito a non dire niente di vero. Per un resoconto poi più completo vi mandiamo al GR di Radio Popolare, che l'ho raccontato bene e ne vale la pena, è molto divertente sentire le cose che dice Trump, ma qua ci fermiamo un po' su quello che ha detto riguardo clima e transizione. C'è un bellissimo articolo tra l'altro sulla CNN di oggi che smonta un po' punto per punto le cose che ha detto il presidente statunitense. Prima cosa che ha detto e che ci interessa qua al Giusto Clima, un grande classico: il cambiamento climatico è il più grande inganno della storia dell'umanità. E secondo me al nostro pubblico non c'è nemmeno bisogno di spiegare perché sia una balla. Seconda cosa che ha detto che non è giusto che gli Stati Uniti debbano pagare 1 miliardo in aiuti alla finanza climatica agli altri paesi scrocconi. E qua è divertente perché le cose vanno al contrario, cioè sarebbe giustissimo che gli Stati Uniti paghino così e anche molto di più, viste le responsabilità storiche che hanno, ma al momento non stanno dando nemmeno un centesimo in finanza climatica, visto che sono usciti dall'accordo di Parigi. Terzo punto, e non poteva mancare, voi sapete che la nuova ossessione di Trump sono le paleoliche, ne aveva parlato anche da poco quando è venuto in Scozia a trattare con Ursula von der Leyen, e anche ieri ha detto le solite cose, che non funzionano, che uccidono le balene, eccetera eccetera, però c'è una novità, si è inventato su due piedi una nuova teoria del complotto che è la seguente. Lui dice, la Cina produce le paleoliche, questo è vero, però, continua Trump, non le installa, le vende solo agli altri, proprio perché i cinesi sanno che sono una cartaccia, una schifezza, e sul loro territorio non le vogliono. Ora, si vede che Trump non ascolta Radio Popolare, non ascolta il Giusto Clima, Trump non ascolta il professor Ruggeri, soprattutto, se no saprebbe che diabolico la Cina ne installa tantissimo, ne installa più del resto del mondo sommato. E infine, dulcis in fundo, bordate contro le paleoliche, ma parole al miele per il carbone, che Trump ha detto, e qua lo sto citando, che è pulito e bellissimo. Che voglio dire, si capisce da solo che è una cazzata questa cosa, però di sicuro puliti e bellissimi sono i soldi che la campagna elettorale sua ha ricevuto dalla lobby del fossile.
In Enostra, tra l'altro, scherziamo sempre sul fatto che il prof Ruggeri inizia sempre tutte le sue presentazioni dicendo che le rinnovabili hanno vinto, però mi viene da dire che non potrebbe esserci occasione
migliore per ribadirlo, perché infatti ieri è uscito un report di Zero Carbon Analytics che dice che gli investimenti globali in rinnovabili nella prima metà del 2025 hanno raggiunto il record di 386 miliardi di dollari, con un aumento di circa il 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi, nonostante tutto, le rinnovabili vanno avanti nella loro corsa, e quindi almeno c'è una notizia positiva. Ovviamente queste dichiarazioni di Trump che ci fanno sorridere in realtà sono drammatiche, perché poi appunto Donald Trump ha il potere di cambiare il corso non solo della transizione statunitense, che già non è poco, ma anche di un bel pezzo di finanza globale, e tra due mesi si apre in Brasile la COP30, cioè il 30° incontro delle Nazioni Unite sul clima, e ci si aspetta che Washington lo saboti apertamente.
E già che stiamo parlando di internazionale, l'altra notizia di oggi è che la scorsa notte sono state attaccate alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che è la spedizione della società civile che sta cercando di portare aiuti a Gaza via mare. E nel frattempo, questa notizia la prendo da Al Jazeera, altre 29 persone sono state uccise nella striscia per mano di Israele. Questa non è direttamente una notizia climatica, però abbiamo deciso di lasciarvela, perché tanto del movimento per il clima globale, ma anche italiano, ha deciso di impegnarsi in questa fase politica proprio contro il genocidio. Più avanti, ora non faccio spoiler, ma abbiamo un'intervista a proposito che è molto interessante.
Tornando alle cose direttamente climatiche, sempre alla COP30 tutti gli stati del mondo dovranno presentare i loro nuovi NDC, che sono appunto gli impegni che ogni nazione si prende di fronte appunto alle altre in materia di riduzione delle emissioni. Praticamente sono i compiti a casa segnati sul diario. Ecco, l'Unione Europea presenta un unico NDC per tutti gli stati membri e quest'anno non sta riuscendo a mettersi d'accordo. Questo poi è il tema dell'editoriale di oggi del prof Ruggeri, quindi non ci soffermiamo troppo, ma vi facciamo già uno spoiler, ovvero che l'Italia sta dal lato sbagliato.
Dal lato non dico giusto, però almeno interessante, c'è l'Australia, che è uno di quei paesi che invece ha presentato i compiti per casa, ed è molto interessante perché l'Australia, a differenza nostra tra l'altro, è un grande produttore di carbone, quello là che Trump dice che è pulito e bellissimo, e quindi proprio per questo fino a pochi anni fa stava fermamente nel fronte delle nazioni negazioniste, quindi con l'Arabia Saudita, col Brasile di Bolsonaro. Poi che succede? Succede che si è votato, hanno cambiato governo, oggi governano i laburisti, che non è che stiano facendo miracoli, intendiamoci, però delle cose interessanti sì. Intanto già da tempo ci sono zone dell'Australia che usano moltissimo solare, è chiaro che ne hanno molto, e fanno anche un po' da punto di riferimento, da esperimento per il resto del mondo. E ora, nei nuovi impegni australiani presi in sede di Nazioni Unite, si legge di una riduzione delle emissioni del 70% rispetto al 2005, perché è il loro massimo storico, entro il 2035. Per dare un'idea, perché poi con i numeri ci si confonde, sono le cifre su cui sta discutendo, senza però trovare un accordo, all'Unione Europea, noi. E l'Australia, tra l'altro, ha molte ragioni per essere attenta al riscaldamento globale. L'altra notizia australiana è che un rapporto del Ministero del Cambiamento Climatico, e qua c'è già un dato interessante, loro hanno un Ministero del Cambiamento Climatico, incredibile, ha scoperto che 1,5 milioni di australiani che vivono nelle coste, voi sapete che l'Australia è molto spopolata all'interno ed è piena di abitanti nelle coste, rischiano di soffrire gli effetti dell'aumento del livello dei mari nel 2050.
Ecco, leggevo che il Climate Action Tracker, che è appunto un ONG che si occupa ovviamente di monitorare anche un po' tutti gli NDC degli stati del mondo, in realtà certo è positivo, questi nuovi target dell'Australia sono molto positivi, però il fatto che l'Unione Europea abbia, diciamo, stia rivedendo a ribasso, sembrerebbe, i suoi target, avrebbe dei danni politici, avrebbe dimostrato di avere già dei danni politici rilevanti, per il fatto che appunto l'Australia sia un po' allineata a questi stessi target che sta rivedendo l'Unione Europea, come se appunto l'Unione Europea stesse un po' rinunciando alla sua leadership, avendo appunto delle influenze negative anche in questo. Comunque
Appunto, come dicevi tu, Lorenzo, gli impatti della crisi climatica in Australia sono talmente evidenti, e l'abbiamo già spiegato qua in questa sede, che l'innalzamento del livello dei mari è anche uno degli effetti della crisi climatica più particolare, perché appunto è molto lento e c'è molta incertezza scientifica sulle dimensioni, ma è anche uno di quelli potenzialmente più distruttivi per la civiltà umana.
Per fortuna che in Italia non abbiamo coste, no? Cioè, questo non è un problema che ci riguarda, noi
Esatto,
siamo
che non ci riguarda
tranquillissimi.
per niente.
Pensa che bello quando Milano Marittima sarà letterale, no? Cioè, proprio sarà sui navigli Milano Marittima, potremo arrivare a questi obiettivi meravigliosi. Per me la Santa anche sarebbe felicissima, si espande la stagione turistica. Solo opportunità, e visto che parliamo di opportunità relegate al cambiamento climatico, finiamo con una notizia simpatica. Gli ornitologi dell'Università del Texas hanno scoperto un uccello che non dovrebbe esistere, cioè è l'unione di due specie che esistono invece, sono la ghiandaia verde e la ghiandaia blu, e che però, da quanto ne sapevamo finora, si sono separate evolutisticamente circa 7 milioni di anni fa, una sciocchezza. Qual è l'ipotesi? L'ipotesi è che le loro linee evolutive siano tornate ora ad incrociarsi, grazie un pochettino al caso, come sempre avviene in tutti i processi evolutivi, Darwin ci insegna, e un po' al fatto però che i loro habitat si sono avvicinati, hanno avuto modo di riprodursi. E indovinate perché si sono avvicinati? Come mai secondo voi?
La crisi climatica?
100 punti a Grifondoro, esattamente, il cambio delle temperature ha fatto sì che gli habitat si sovrapponessero e fosse possibile questa intersezione evolutiva. Per dirla con uno slogan, la crisi climatica ha fatto anche cose buone.
Grazie mille, grazie Lorenzo Tecleme di essere stato con noi. Ci sentiamo più tardi con un altro servizio. Grazie.
Un abbraccio, a dopo.
Anche a te, ciao.
Of 77, the cars were just lumps on the snow. And then later, tripping in 7-Eleven, the shelves were stretching out of control. On a plane ride, the more it shakes, the more I have to let go. Now the signal's still getting all mixed up. We're always doing damage control. But in the middle of the night, I worry, it's blurry even without light. In the middle of the night, I worry, it's blurry even without light. High, high. I know I have got a negative edge, that's why I sharpen all the others a lot. It's like flowers, or ladybugs, pretty weeds or red beetles with dots. But in the middle of the night, I worry, it's blurry even without light. In the middle of the night, I worry, it's blurry even without light. High, high. I miss you more than I knew. I miss you more than I knew. I miss you more than I knew.
Nada Surf, il giusto clima, Radio Popolare, e adesso andiamo con una nuova rubrica, una nuova di zecca che abbiamo inventato proprio quest'anno, che abbiamo intitolato Incontro al cambiamento. In ogni puntata chiediamo a voi di mandarci il vostro incontro che vi ha portato al cambiamento, o qualcosa che vi ha fatto fare un po' quel click, come abbiamo detto altre volte, che vi ha innescato appunto un cambiamento di prospettiva e di comportamento in ottica ecologica. Il contributo di oggi è della nostra ascoltatrice Chiara.
Ciao, sono Chiara da Milano. Ho avuto il mio click qualche anno fa durante il Cammino di Santiago, quando ho conosciuto un tipo incredibile, Mark, arrivato dalla Norvegia direttamente a piedi e senza cellulare. Aveva deciso che avrebbe creato una comunità basata sull'autosussistenza e che si sarebbe preso dei mesi durante l'anno per viaggiare, sempre solo a piedi. Chiacchierare e camminare con lui ha cambiato tante idee nella mia testa e soprattutto mi ha aperto a delle possibilità che non pensavo minimamente fossero esistenti. E siamo arrivati a un certo punto poi a Finisterre, nel punto più a ovest della Spagna, e lì siamo scoppiati in un'enorme risata perché neanche con i nostri piedi saremmo più potuti andare avanti di fronte al grande oceano e ci siamo sentiti piccoli piccoli. È stato molto bello questo incontro e penso che abbia cambiato, magari non completamente la mia vita, ma sicuramente la mia testa. Ciao!
Ciao Chiara, grazie, grazie mille del tuo contributo. Mandateci allora i vostri contributi, la mail è clima@radiopopolare.it e li aspettiamo. Che cos'è che vi ha mossi o mosse al cambiamento? Il nostro Gianluca Ruggeri ha voluto, ha preteso una sigla diversa alla sua rubrica e noi gliel'abbiamo trovata ed è questa la tua nuova sigla.
Vabbè, perché c'è il vento e c'è il sole.
Perché
no?
C'è il vento e c'è il sole.
La bufera, ma c'è anche il sole dell'avvenire.
Le note del prof, l'editoriale di Gianluca Ruggeri, anche oggi al giusto clima. Ciao Gianluca, intanto bentornato.
Buongiorno, buongiorno Elena, buongiorno Marianna, buongiorno Lorenzo, buongiorno a chi ci ascolta. Oggi parliamo del destino un po' del Green Deal, no? Ne abbiamo parlato diverse volte, sappiamo che ci sono stati passi indietro su diversi aspetti, ma allo stesso tempo sappiamo che fino adesso i pilastri del Green Deal sono rimasti in piedi e siamo ancora in traiettoria per raggiungere gli obiettivi al 2030, il famoso 55% di riduzioni delle emissioni. Forse l'Italia tra tutti i paesi è uno di quelli messo peggio, ma complessivamente l'Unione Europea ci arriverà probabilmente vicino. Si tratta ora di definire gli obiettivi al 2035 e al 2040. La scorsa settimana l'Unione Europea, o meglio i ministri dell'ambiente dei governi degli stati membri dell'Unione Europea, non hanno trovato un accordo, rimandando qualsiasi decisione al vertice dei capi di Stato in programma esattamente tra un mese, a fine ottobre, appena in tempo per la COP30 che invece inizia il 10 novembre prossimo, ma comunque enormemente in ritardo rispetto alle scadenze ufficiali delle Nazioni Unite, che appunto sono passate da mesi. Dentro la Commissione Europea abbiamo per esempio la vicepresidente Teresa Ribera, che è una socialista spagnola, che ancora si dice convinta della possibilità di trovare un accordo, perché nelle sue parole un ulteriore rinvio sarebbe un errore madornale, non solo per ragioni climatiche ma anche per ragioni sociali e per ragioni economiche, arrivando a dire, sempre nelle parole di Teresa Ribera, che sarebbe una pura follia, un suicidio. Nel frattempo, lo ricordava prima Lorenzo Tecleme, a New York è in corso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in cui appunto si parla di tanti temi, si è parlato tanto per esempio del riconoscimento dello Stato di Palestina, ma appunto Donald Trump ieri ha puntato direttamente una parte del suo discorso contro l'Unione Europea, dettando dal suo punto di vista una linea chiara su immigrazione, sul riarmo e anche sulle questioni energetiche. Di fatto gli Stati Uniti si stanno sempre più caratterizzando come un petrostato, sono, lo ricordiamo sempre, il maggior produttore mondiale di gas e di petrolio, e però rispetto agli altri petrostati come l'Arabia Saudita, il Qatar, hanno di fatto in questi mesi adottato un comportamento che sta un po' a metà tra lo spacciatore cattivo e il boss mafioso. La sfida dell'Unione Europea in questo momento è quella di capire che cosa vuole fare da grande, perché possiamo sottometterci interamente ai voleri del nuovo corso statunitense, che peraltro sono in mano a un personaggio piuttosto morale che sappiamo può cambiare idea in qualsiasi momento. Basti pensare alle continue giravolte sul tema dell'invasione dell'Ucraina, no? Zelensky un giorno è un disgraziato, un giorno è un grande eroe, un giorno Putin è l'amico del cuore e un giorno invece qualcuno a cui dobbiamo fare le sanzioni. Insomma, l'alternativa ovviamente è quella di ritrovare una centralità politica dell'Unione Europea, diplomatica, economica e ovviamente anche industriale, una identità collettiva. In questa nuova fase ovviamente potrebbe essere un po' necessario muoversi d'intesa con la Cina, senza necessariamente risultarne dipendenti dal punto di vista politico, ma definendo un orizzonte comune globale per temi che hanno appunto un orizzonte globale, e questo aiuterebbe anche a una ricollocazione rispetto al sud globale. L'Africa di fatto sta seguendo, tutti i paesi africani stanno seguendo più quello che dice la Cina rispetto a quello che dicono gli Stati Uniti. E ripetiamo da anni che tutto si tiene, se solo pensiamo a quello che sta succedendo appunto con il riconoscimento della Palestina, dove una parte importante dei paesi membri dell'Unione Europea si è accodata alla quasi totalità dei paesi del sud globale, l'Italia invece rimane con la Germania e altri paesi europei isolata sulla stessa posizione degli USA, ma sono oramai pochissimi paesi in queste condizioni. Anche sui temi del clima rimaniamo schiacciati al momento sull'agenda di Trump, senza definire un futuro che vada bene per noi, perché ovviamente per lui va molto bene che noi continuiamo a comprargli il gas liquido e noi, essendo importatori di risorse fossili, avremmo invece tutto l'interesse a sganciarci da questa dipendenza, visto quello che ci è costata negli ultimi 5 anni. Prima perché dipendevamo dalla Russia, ora perché dipendiamo dagli USA. Il mondo è di fatto cambiato. Ce ne dobbiamo fare una ragione, dobbiamo decidere appunto, come abbiamo detto, cosa vogliamo diventare la grande, e la partita politica è in mano soprattutto al Partito Popolare Europeo, a diversi partiti nazionali che ne fanno parte, che devono decidere se continuare a inseguire le priorità dell'estrema destra su tanti temi, e finora hanno fatto questo con il risultato di aumentarne i consensi, oppure se definire una possibilità di destino comune come era nella legislatura precedente con il Partito Socialista Europeo, i Verdi e gli altri partiti democratici.
Grazie mille, grazie Gianluca Ruggeri, ci risentiamo con te la prossima settimana.
Ciao, buona serata.
Ciao. E allora andiamo alla prima ospite di oggi, andiamo a parlare di montagna e ne parliamo con Giulia Negri, che è giornalista ambientale, fisica di formazione e autrice del libro Montagna, istruzioni per l'uso, edito da La Terza. Buongiorno, benvenuta, buonasera, anzi benvenuta.
Buonasera a tutti e a tutte.
Allora Giulia, il tuo libro è una vera e propria cassetta degli attrezzi molto pratica sulla montagna, cioè dentro possiamo trovare ad esempio indicazioni su cosa mettere nello zaino, come vestirsi per un trekking e molto altro. Ma per chi è questo libro?
Ma, allora, questo libro è sostanzialmente per tutte quelle persone che abbiano curiosità o interesse nei confronti dell'ambiente montano. È sicuramente utile per chi si approccia, diciamo, o comunque si sta approcciando come nuovo frequentatore o frequentatrice della montagna, perché appunto ci sono tutta una serie di consigli utili su cosa fare, cosa non fare, sull'attrezzatura, eccetera, eccetera, ma anche comunque per chi la montagna la conosce e la frequenta già da un po', perché ci sono anche tutta una sequenza di questioni relative all'ambiente, agli animali, ai boschi o ai cambiamenti climatici che invece penso, o all'overtourism, che invece penso che possano essere utili e interessanti anche per gli altri, ecco.
Ecco, in questo libro tu parli anche proprio di come ci si deve comportare in montagna, e dietro queste norme comportamentali, diciamo, c'è un'etica della montagna, direi così, che secondo me è sempre più importante in un momento come quello attuale, in cui, poi dimmi anche tu cosa ne pensi al riguardo. Da un lato vedo che c'è una visione un po' elitaria, passami il termine, della montagna, cioè l'idea che la montagna sia solo per veri montanari, sia un luogo appunto da esplorare solo per veri montanari, e dall'altra un'idea di montagna che invece dovrebbe essere accessibile a tutti e tutti, ma che purtroppo è spesso sempre di più presa d'assalto dal turismo di massa. Ecco, mi chiedevo qual è il tuo punto di vista sulla montagna di oggi, qual è il nostro rapporto con la montagna oggi?
Allora, diciamo che il mio punto di vista è che a mio parere è sbagliato comunque comportarsi diciamo da gatekeeper nei confronti della montagna, quindi di avere questa visione chiusa nei confronti di chi comunque prova interesse o vuole visitarla. Perché appunto io penso che sia corretto e giusto dare la possibilità a chi lo desidera di poter visitare, di poter frequentare queste zone, che comunque una volta venivano viste come, insomma, non così tanto desiderabili, ecco. Quindi il fatto che invece adesso ci si renda conto del bello e dell'attrattività e dell'interesse di questi luoghi, secondo me è comunque positivo. È vero che dall'altro lato, diciamo, forse certi luoghi si sono trovati un po' ad affrontare un turismo di un'ampiezza che forse non si aspettavano, che comunque è abbastanza significativa proprio dal punto di vista della pressione sia ambientale sia sui servizi nei confronti appunto di questi luoghi. Allora, su questo, insomma, delle soluzioni semplici sicuramente non ci sono. Anche perché comunque non credo nemmeno che si sia ancora raggiunto il picco da questo punto di vista. Penso che i suggerimenti che si possono dare siano appunto quelli di cercare di approcciarsi a queste zone con più consapevolezza, di cercare magari di, per quanto possibile, destagionalizzare un po' le nostre ferie, il periodo in cui andiamo in vacanza, proprio per evitare magari di trovarci tutti insieme appassionatamente negli stessi luoghi, e appunto anche magari provare a insomma lasciarci sorprendere un pochettino di più, nel senso che comunque perché alla fine tutti stiamo andando negli stessi luoghi? Perché sono luoghi bellissimi, anche se comunque sulle nostre montagne ci sono anche moltissime altre destinazioni poco conosciute o addirittura quasi sconosciute, che comunque sono molto belle, ma per adesso se ne parla di meno, e quindi diciamo che si attiva un po' quell'effetto simile a sono in una città che non conosco, vado a cerco su Google il ristorante, quello che ha il maggior numero di recensioni positive, e vado lì, e magari ce n'è un altro che è un po' meno conosciuto, ha un po' meno recensioni, ma dove mangerei bene ugualmente e anzi magari pagherei anche di meno. E quindi ecco, forse potrebbe valere la pena provare a ad avere più insomma, non dico fantasia o coraggio, perché sembra quasi di dare una connotazione negativa in questo modo, però magari provare ad avere la voglia di scoprire anche luoghi diversi da quelli che comunque sono i più blasonati, e in cui quindi sarà molto più probabile trovare molte persone.
Certo, anche un po' più di curiosità, magari. Anche un po' più di curiosità, magari.
Sì, quello poi, appunto, chiaramente nel momento in cui una persona vede un posto bello e dice: ah, caspita, anche a me piacerebbe visitarlo, anche a me piacerebbe andare lì. E comunque non è neanche sbagliato, cioè è umano, siamo animali sociali, e quindi questa voglia di fare quello che piace anche agli altri, di emulare gli altri, certo, è anche completamente comprensibile.
Ecco, sono anche luoghi che sono particolarmente colpiti dalla crisi climatica, che è qualcosa, una parte del tuo libro molto importante. Tu tra l'altro sei anche una fisica di formazione, come dicevamo, ma anche oltre che giornalista ambientale, maestra di sci, quindi è una visione sia teorica che esperienziale, diciamo così. Ti volevo chiedere, pensando proprio ai trekking, appunto alle nostre gite in montagna, quali sono gli aspetti più concreti della crisi climatica di cui possiamo fare esperienza più facilmente in montagna?
Ma allora, dipende un po' dall'altitudine, ma sicuramente le situazioni che possiamo vedere più facilmente, magari notare un aumento di frane, di colate detritiche, ci sono vari sentieri che comunque più o meno stanno risentendo di questo problema, magari ci sono dei passaggi che stanno diventando un po' più difficili proprio perché sono meno stabili. E quindi questa è una questione. Poi chiaramente se andiamo a quote più elevate ci accorgeremo che i ghiacciai purtroppo stanno fondendo e quindi anche dove noi ci aspettiamo di trovare neve o ghiaccio, magari a quel punto dobbiamo camminare sulla pietraia oppure su rocce molto lisce e quindi insomma anche lì c'è un po' un incremento della difficoltà. E poi dal punto di vista legato invece un po' più all'ecosistema, quello che possiamo notare, insomma, al di là di eventi, insomma, senza andare necessariamente a richiamare Vaia, che purtroppo nei boschi del nord-est ha lasciato il segno, però comunque capita di incontrare degli eventi meteorologici piuttosto intensi, diciamo, e oltre a quello, soprattutto sempre nel nord-est, possiamo vedere anche gli effetti del bostrico, che è questo insetto che
ecco,
diciamo,
volevo proprio chiederti,
un po' per baia, ecco.
Esatto, volevo proprio chiederti del bostrico, infatti mi lanci la palla, nel senso che appunto nel tuo libro tu parli del bostrico, che è una delle minacce più importanti delle foreste italiane. Mi chiedevo tra l'altro se si nota, se si vede, nel senso che spesso si parla di queste macchie rosse sulle foreste, appunto, che sono appunto identificabili come il bostrico. E che appunto questo coleottero che è stato sempre più infestante anche a causa della tempesta Vaia del 2018, che ha buttato giù milioni di alberi nel Triveneto. E allora com'è la situazione attualmente?
Ma allora diciamo che in alcune zone si ritiene che il picco sia passato, poi consideriamo comunque che adesso è settembre e quindi per tirare le fila dell'anno 2025 è ancora presto, però comunque quello che si è visto per esempio in Trentino è che c'è stata una riduzione nelle trappole appunto dove vengono catturati questi insetti proprio per fare il monitoraggio e quindi diciamo che nella provincia di Trento la situazione sembra in miglioramento, mentre per esempio ci sono altre zone in cui non ci sono ancora dei miglioramenti visibili, anzi nella zona invece dell'Alto Adige, del Tirolo, sembra che ci sia, insomma, sia ancora in crescita questo problema. Quindi diciamo che nelle zone dove l'epidemia ha, diciamo, avuto modo tra virgolette di sfogarsi completamente, adesso stiamo vedendo comunque una riduzione, mentre purtroppo in altre zone è ancora presente, ancora a livello epidemico, è ancora un problema. E purtroppo il rischio è che appunto, allora è vero che l'effetto scatenante principale è stata Vaia, però comunque è un problema che è fortemente legato al cambiamento climatico.
Certo.
E quindi sia all'aumento delle temperature, alla diminuzione delle precipitazioni, e quindi purtroppo possiamo pensare che si tratterà di un fenomeno abbastanza ciclico nei nostri boschi.
Ecco, continuerà a esserci proprio perché le temperature continueranno a salire. Ecco, c'è anche una bella notizia ogni tanto, quindi visto che di questi tempi meglio sottolinearle. Allora, il 10 settembre, volevo chiederti un commento su questo, perché il 10 settembre scorso è stata approvata una legge, la legge sulla montagna, che è la prima in Europa a introdurre una tutela dei boschi monumentali, che sarebbero appunto i boschi naturali o artificiali, cioè possono essere sia naturali che artificiali, che poi anche lì la distinzione è abbastanza arbitraria, ma su questo ti chiedo, che presentano particolare valore storico-culturale. Ecco, è la prima volta in Europa che si introduce una tutela simile, quindi volevo chiederti cosa ne pensi. Ecco.
Allora, intanto faccio una brevissima precisazione, in Italia non abbiamo dei boschi, diciamo, naturali al 100%, tra virgolette, nel senso che comunque è insomma, nel nostro paese storicamente abbiamo sempre avuto un'azione sul bosco fin dai tempi antichi abbastanza importante. Quello che esiste, ci sono alcuni boschi vetusti, quindi diciamo che ormai sono simili a come dovrebbero essere le condizioni naturali, dove sono presenti comunque gli alberi in tutte le loro fasi di vita, anche con tronchi a terra, eccetera, eccetera. Questa introduzione appunto della tutela dei boschi monumentali è una cosa nuova, nel senso che rispetto al tutelare un bosco per quello che è il suo valore o interesse dal punto di vista naturale, si vuole invece introdurre questa cosa che tutelerebbe i boschi che abbiano un interesse di tipo culturale. Allora, da un lato mi sento di dire che potrebbe essere una cosa positiva, perché comunque insomma qualsiasi operazione che vada a porre attenzione e tutela nei confronti dell'ambiente, insomma, non mi sento a priori di condannarla come negativa. L'unica, diciamo, l'unica osservazione che mi verrebbe da fare è che bisogna capire però quali siano i criteri con cui questi boschi vengono scelti, vengono designati, criteri che non sono ancora usciti. Perché questo? Perché se questi criteri terranno conto di quelle che sono i problemi legati ai cambiamenti climatici, allora sarà una cosa positiva. Se invece si andranno magari a tutelare dei tipi di boschi che però nel luogo dove sono presenti in realtà non sono più, tra virgolette, adatti, nel senso che mi viene da pensare per esempio all'abete rosso, che sta avendo un sacco di problemi legati alle temperature, alle precipitazioni, e in certe zone in cui è presente in realtà non è più adatto, ed è proprio il motivo per cui sta faticando e sta soffrendo così tanto. Mi viene da pensare anche al castagno, che insomma anche lui vedrà ridursi parecchio il suo areale nei prossimi decenni, e purtroppo insomma anche lì sui boschi si ragiona con delle tempistiche che non sono quelle governative, diciamo, ma sono decisamente più lunghe, e quindi appunto l'idea è che bisogna però, se si terrà conto di quelli che sono questo tipo di problematiche, anche per esempio sul come si dice, sul gli eventi meteorologici catastrofici o cose di questo tipo, allora se si terrà conto nella scelta di questi boschi da tutelare di queste questioni, allora sarà una cosa positiva. Altrimenti rischia di essere un po' un controsenso, perché si va a cercare di tutelare un tipo di ambiente che in realtà non è più adatto alle condizioni che comunque ci sono adesso o che ci saranno nel giro dei prossimi decenni.
Certo, allora speriamo che si tenga conto della crisi climatica nel prossimo periodo, e che non si ritenga che sia una truffa, come abbiamo sentito dire ieri dal Presidente degli Stati Uniti. Ma comunque, per salutarci, Giulia Negri, magari dici qual è il consiglio che, appunto, contenuto nel tuo libro, a cui ti senti più legata sulla montagna.
Allora, faccio un piccolo strappo alla regola, facciamo uno e mezzo, dai. Allora, innanzitutto il fatto di approcciarsi comunque con rispetto, consapevolezza e la maggior quantità di conoscenze possibili ci è utile, penso, un po' dappertutto, ma a maggior ragione in montagna. Sulla montagna in particolare, il consiglio che mi sentirei davvero di sottolineare è quello di cercare di accettare, anzi cercare di imparare a rinunciare, che è molto più difficile da un certo punto di vista, proprio per tutta una serie di meccanismi psicologici che spiego nel libro. È molto più difficile in certe situazioni rinunciare rispetto ad andare avanti, però è proprio quella cosa che fa la differenza a volte tra raggiungere il vero obiettivo dell'escursione, che è quello di tornare a casa interi, non tanto la vetta, ma tornare indietro, e invece l'avere magari bisogno di aiuto.
Grazie mille a Giulia Negri, autrice di Montagna, istruzioni per l'uso, edito dalla Terza, e alla prossima.
Grazie, arrivederci.
E questa è la sigla di un'altra nostra rubrica, nuova rubrica, che è una rubrica sulla musica, una rubrica in cui in ogni puntata del Giusto Clima noi chiediamo a ascoltatrici e ascoltatori di mandarci la loro canzone per quanto riguarda i nostri temi. E allora, il contributo di oggi, Marianna, di chi è?
Il contributo di oggi è di un nostro carissimo amico del Giusto Clima, Andrea.
Lui ha scelto una canzone di Lord che si intitola Solar Power e ha detto che la motivazione è questa.
Sì, ha scritto, il motivo è molto chiaro: sarebbe bello se diventasse un inno del movimento a favore delle rinnovabili, come ad esempio il Sunday che stanno organizzando negli Stati Uniti e che appunto c'è stato la domenica scorsa.
E allora ce l'andiamo ad ascoltare.
Ce l'ascoltiamo.
I hate the winter, can't stand the cold, I tend to cancel all the plans.
I'm so sorry, I can't make it.
But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. The boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried. It's over. It's a new state of mind. Are you coming, my baby? Acid green, aquamarine. The girls are dancing in the sand. And I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures.
He's taking pictures.
Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. Come on and let the bliss begin. Think three times when you feel it kicking in. That's
Solar Power, Lord. E allora cambiamo pagina, e il nostro Lorenzo Tecleme ha intervistato Simone, che è un attivista di ultima generazione, Simone che ha partecipato allo sciopero generale per la Palestina e ci ha spiegato il legame tra la lotta per il clima e la lotta contro il genocidio.
Simone, tu sei un attivista di ultima generazione. Di voi si è parlato molto ai tempi dei blocchi stradali e della vernice sui quadri. Lunedì però hai partecipato, come molti altri tuoi compagni, ai cortei dello sciopero generale per la Palestina contro il genocidio a Gaza. Tu in particolare eri al corteo di Milano. Raccontaci che cosa è successo, perché è stata una giornata importante.
Allora, cosa è successo ieri? Ieri c'è stato un corteo a sostegno della Global, ma soprattutto per lo sciopero generale indetto a favore della Palestina e di Gaza. Noi come ultima generazione eravamo là come sostegno alla manifestazione, anche perché ci sono dei nostri compagni che si stanno per imbarcare sulla Global, quindi anche per un loro sostegno. La manifestazione è partita circa per le 10:30 da stazione Cadorna. Abbiamo preso la pioggia, nonostante tutto della pioggia, abbiamo camminato fino a stazione centrale e da là è successo un po' il macello. Penso che tutti abbiamo letto il notiziario, visto le notizie, no? Ci sono stati dei manifestanti che hanno provato a bloccare la stazione centrale e sono stati praticamente chiusi all'interno dai cellerini e sono iniziati gli scontri. Noi non stavamo dentro a stazione centrale, non stavamo in mezzo agli scontri, abbiamo visto tutto dall'esterno, diciamo, ci siamo affacciati dai cancelli per vedere com'era la situazione e dentro era una situazione di guerriglia praticamente. C'è lanci di lacrimogeni, idranti, da parte dei manifestanti lancio di bottiglie, sassi. Io ho preso un po' un lacrimogeno per l'appunto e quando poi i celeri sono usciti dalla stazione, perché c'era comunque una parte di corteo che era rimasta fuori la stazione, hanno cominciato a caricare i manifestanti che stavano all'esterno della stazione e a quel punto noi ci siamo allontanati, siamo andati verso la rotonda davanti stazione centrale e là abbiamo sempre assistito agli scontri in maniera sempre esterna e piano piano che la celere allontanava i manifestanti lontano dalla stazione, un piccolo squadrone di celere ha visto noi e altri manifestanti che stavamo verso l'esterno e ha cominciato ad avanzare verso di noi, scudi alzati, manganelli in mano. Mentre si avvicinavano a noi abbiamo cominciato a scappare, noi e gli altri manifestanti ci trovavamo a via Giovanni Pirelli, che è una via un po' più piccola che parte da Centrale, e in quel momento la compagna Sara, coraggiosissima, si è messa davanti ai cellerini con le mani alzate dicendo: non siamo violenti, non stiamo soltanto cercando di manifestare per un'ingiustizia che sta avvenendo nel mondo, un genocidio che sta avvenendo nel mondo, e si è messa seduta. Io volevo prenderla per lo zaino e dirgli: Sara, che stai facendo? Andiamo via, per favore. Però ci siamo seduti là in mezzo alla strada e la celere si è fermata davanti a noi.
Insomma, alla fine è coraggiosa ma efficace la compagna Sara.
Sì, 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 grande, grande prova di coraggio.
Ascolta, andiamo alle ragioni della protesta. Alcuni attivisti di ultima generazione, ce l'hai appena detto, stanno per imbarcarsi sulla Global Summit flottiglia e sulla flottiglia c'è anche già imbarcata l'attivista climatica più famosa al mondo, che è Greta Thunberg. Ti riporto un commento che ho letto spesso sui social in questi giorni, che è: ma che c'entra? Loro sono attivisti per il clima, per l'ambiente, parlano di emissioni, parlano di atmosfera, parlano magari di energia, di trasporti, ma non di politica estera, di diritti umani, di genocidio. Insomma, il commento che spesso ho letto è: che ve ne frega, che c'entra la Palestina? E quindi lo chiedo a te la risposta, che c'entra la Palestina?
Beh, intanto la Palestina penso che sia un esempio di un'ingiustizia, di un popolo che non viene ascoltato, cosa che comunque anche gli attivisti climatici per tanto tanto tempo non sono stati ascoltati, nonostante il cambiamento climatico è davanti a tutti noi, ma l'ultima generazione ormai è da anni che in modo non violento cerca di portare avanti questo tema e pur di essere ascoltati anche con azioni abbastanza appariscenti, come possa essere stata la campagna sui blocchi stradali, come può essere stata la campagna sulle opere d'arte. Quindi ci sentiamo empatici col popolo palestinese, un popolo appunto non è mai stato ascoltato da 70 anni e passa che c'è questa disastrosa guerra. Beh, poi banalmente, dati alla mano, sicuramente la guerra non è a favore del cambiamento climatico, tanto che inquina tantissimo, e soprattutto perché tanti stati, sia europei che non, stanno deviando finanziamenti che potrebbero essere utilizzati appunto per combattere il riscaldamento climatico, che è una cosa che comporta tutto il mondo, invece si sta riarmando. Penso che questa sia la risposta.
Esiste poi anche, qua mi interessa ascoltarti, il legame contrario fra guerra, conflitti e crisi ecoclimatica, chiamiamola così. Da un lato, l'abbiamo raccontato anche qua su Radio Popolare, spesso si parla di ecocidio rispetto alla Palestina, no? Dal bombardare le falde acquifere all'estirpare gli ulivi, quindi in qualche modo l'ecocidio è usare i danni ambientali, i crimini ambientali come arma di guerra. E poi c'è il tema degli effetti del riscaldamento globale sui conflitti. Si parla spesso di guerre dell'acqua, ad esempio, no? Quando iniziano a non esserci più risorse naturali, gli stati si fanno la guerra per controllare quella diga, quel fiume, quel lago. Ecco, qua mi piacerebbe ascoltarti un pochettino. La crisi climatica ci porterà anche a un mondo con più guerre?
Sicuramente arriverà un punto in cui risorse naturali saranno sempre minori. Già vediamo con l'acqua, noi consumiamo più acqua di quella che produce il nostro pianeta in un anno, quindi immaginiamo un anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre, quanta acqua produce il nostro pianeta. Noi andiamo in debito con il nostro pianeta già a luglio, quindi è un qualcosa che andrà ad aumentare. La lotta per le risorse potrebbe essere inevitabile, ma più che per paesi come il nostro, purtroppo anche per paesi che hanno scarsità di questi beni. E sicuramente poi si vede a Gaza, che viene utilizzata come arma, no? Tolgono l'acqua, tolgono la corrente, prendendo la popolazione alla fame.
Ultima domanda, i prossimi appuntamenti, sia del Movimento per il Clima, sia del Movimento per la Palestina.
Allora, adesso abbiamo compagne e compagni che stanno effettuando uno sciopero della fame proprio a favore della Palestina e per cercare di portare gli occhi a questa realtà che sta succedendo, che sembra strano, ma non tutti sono molto informati o molto sensibilizzati sull'argomento. Abbiamo tre compagni a Roma che tutti i giorni stanno in piazza, che non mangiano da 4 giorni, 5 giorni ormai, e ogni giorno vengono portate via coattamente dalla polizia, nonostante il foglio di via, nonostante tutto. Abbiamo un compagno a Torino che pure sta effettuando lo sciopero della fame, ogni giorno va a manifestare in piazza e ogni giorno viene portato via. Infatti invito tutti, magari ho un po' di sostegno a loro, perché veramente ne hanno bisogno. Mentre per quanto riguarda le lotte per il clima, stiamo proprio all'insegna della non violenza, proprio per cercare di far vedere che c'è un modo diverso per portare avanti le proprie ragioni, che non sia quello di distruggere una stazione. Tramite il boicottaggio indirremo un boicottaggio a partire dall'11 ottobre dei supermercati, quindi ogni sabato invitiamo le persone a non andare a fare la spesa al supermercato, ma magari di cercare i propri agricoltori locali, i propri gas, un modo alternativo per fare la spesa, diciamo.
E grazie ancora, grazie a Lorenzo Tecleme per questa intervista a Simone di Ultima Generazione. Noi siamo arrivate, cara Marianna, già agli eventi finali.
Sì, allora ce ne sono due da segnalare a Milano che si terranno questo sabato 27 settembre. Allora, il primo la mattina, che vede coinvolta Nostra, nel senso che la nostra vicepresidente Chiara Brogi parlerà di comunità energetica. In realtà è un evento che si terrà all'Università Statale di Milano che si chiama Meet Me Tonight, Night, più che un evento è un workshop interattivo che si chiama Comunità Energetiche, scopri che ruolo hanno con una sfida interattiva, quindi è un gioco interattivo per comprendere il ruolo delle comunità energetiche in cui cittadini, imprese e autorità locali condividono l'energia elettrica rinnovabile che producono. Appunto, questo workshop ha una durata di un'ora e la prenotazione è obbligatoria su Eventbrite, trovate tutte le informazioni. E l'altro evento, il pomeriggio, sempre a Milano, sabato 27 settembre, si terrà a Cascinet e fa parte del Festivalori, che è appunto il festival di cui abbiamo già parlato anche l'altra volta, della testata online Valori, in cui si parlerà di cibo e sostenibilità a partire dalle 15.30. In particolare si parlerà della filiera del caffè con Rita Cantalino e Giuseppe Di Francesco. Invece dalle 17 ci sarà Fabio Ciconte, che parlerà di come rendere più giusto il sistema alimentare. E poi ci sarà anche un laboratorio per bambini e uno show cooking con Eleonora Riso alle 18.30.
E io invece vi segnalo che domenica 28 settembre a Fosseno, che è vicino a Novara, c'è un altro evento che si intitola Kids Meet Alps. È un evento gratuito e dedicato a bambini e bambine e famiglie, ma anche agli insegnanti. È un evento pensato per affrontare il cambiamento climatico con linguaggi inclusivi, visivi e coinvolgenti. È organizzato e promosso da Ci Sarà Un Bel Clima, in realtà che qui conosciamo molto bene. È un evento gratuito e anche lì online trovate tutte le informazioni. È consigliata la prenotazione. E noi abbiamo finito e torniamo la settimana prossima, sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30, grazie a Lorenzo Tecleme in redazione, a Gianluca Ruggeri, un saluto da Elena Mordiglia
e da Marianna Usuelli. Buona serata a tutte e tutti.
Ciao.